Buonasera a tutti. Molti di voi sono ancora accaldati per il lavoro che hanno fatto nel laboratorio con Michele. Bene, quindi si passa da un momento di attività fisica, non solo fisica, ovviamente creativa, col corpo, a un'attività più, riflessiva e speculativa, ma in realtà sono momenti strettamente legati e integrati. È sempre il corpo-mente che opera e che agisce nella integrazione dei diversi livelli e delle diverse dimensioni. È una caratteristica di questi progetti l'avere appunto il momento dell'incontro dell'artista con il pubblico, come appunto adesso in gran parte è un pubblico di studenti che hanno seguito il laboratorio di Michele Monetta, quindi a maggior ragione possiamo sfruttare questa ora che abbiamo come occasione per entrare nel merito di certe questioni, fare un certo tipo di approfondimenti. Però prima vorrei dire una cosa, vorrei partire un po' da lontano, non tanto da lontano, no? Però un minimo di... ricordare che De Croo è uno dei tre numi tutelari del DAMS, teatro, un po' da sempre. Gli altri due sono Artaud e Grotowski. Ecco, non perché gli altri maestri non siano del Novecento, sono tutti importanti da sempre per il DAMS Teatro, però direi che questi tre, senza far torto agli altri, Artaud, De Croo e Grotowski, veramente hanno sempre avuto per noi un'importanza particolare. Noi abbiamo avuto un legame con loro particolarmente significativo. Basti pensare che due su tre sono stati laureati ad honorem con la laurea DAMS, il terzo non ce l'abbiamo fatto perché purtroppo diciamo che cronologicamente, anagraficamente non riuscivamo, essendo scomparso molto tempo prima, ma sia De Croo che Grotowski sono stati insigniti proprio verso la fine della loro esistenza della laurea DAMS. De Croo addirittura all'epoca, un'epoca per voi preistorica, dei festeggiamenti del nono centenario, quindi correva l'anno 1988, e il maestro non potette venire, era già molto anziano, molto, molto malato, insomma non potette intervenire, fu ritirato da un rappresentante dell'ambasciata francese. E poi De Croo sarebbe scomparso alla bella età di 93 anni nel 1991. E Grotowski ricevette la laurea honoris causa in DAMS nel novembre del 1997 e sarebbe poi scomparso, ahimè, abbastanza anzitempo tutto sommato, alla età di 67 anni nel gennaio del 1999. Ad Artaud, ripeto, la laurea, visto che è morto nel 48, non siamo riusciti a darla, però in compenso abbiamo dedicato molte energie ad Artaud, molte delle ricerche che hanno un po' contribuito a rinnovare la visione critica su Artaud sono un po' nate al DAMS o nei dintorni del DAMS. Non voglio citare me stesso, ma ad esempio Franco Ruffini, che è stato per tanti anni una colonna del DAMS, alla metà degli anni 90 ha pubblicato un libro che sicuramente resta molto importante, I teatri di Artaud, no? Per il Mulino. Nicola Savarese, che è stato legato per minor tempo, ma sempre in maniera significativa, al DAMS, ha pubblicato un altro libro che ha un po' scosso la letteratura scientifica su Artaud, indagando con grande attitudine microstorica proprio la vicenda fondamentale dell'incontro fra Artaud e il teatro balinese. No. Ecco, perché sono partito da qui? Perché qui a destra, alla mia destra, è seduto un allievo di De Croo, quindi volevo partire dall'importanza che il suo maestro ha avuto per noi, per il Dams, per la storia del Dams. Fin dai primi anni 70, quando il Dams è nato, voi eravate ancora in Mente Dei, ma già dal Dams partivano allievi alla Volta di Parigi e iniziava questo flusso, che poi non si sarebbe più fermato, insomma, di giovani che andavano alla Mecca del Mimo, come la chiamava De Cru, no? Andavano alla Mecca del Mimo a studiare il Mimo, a specializzarsi, se magari avevano cominciato a studiarlo altrove, come in fondo è accaduto anche a Michele, no? Ecco. Michele Moneta è uno dei maestri che in questi anni ci ha aiutato a tenere viva la lezione di De Cru, insieme ai due leader del teatro dell'Ange Fou, che avrete avuto occasione di incontrare l'anno scorso, no? Stephen Watson e Corinne Soum hanno portato il loro ultimo lavoro, quello su Orfeo, ecco, e poi hanno fatto anche sì un atelier, un workshop. Ecco, sono loro che da anni, quindi l'Ange Fou e Michele, che appunto ci aiutano a tenere viva la lezione di De Cru. Che cosa significa? Significa appunto dimostrarne la forza, la vitalità, l'importanza, la necessità per chi oggi in qualche modo si confronta con il lavoro teatrale, con la dimensione della scena. Quindi De Cru non come qualcosa di ormai che appartiene, come dire, al museo del Novecento, ma invece come un insegnamento, una pedagogia ancora fortemente attuale, anzi straordinariamente utile, purché naturalmente la si sappia, come dire, approcciare e incontrare nel modo giusto, che è il modo in fondo che ha usato Michele in questi 20 anni di lavoro a partire da De Cru, cioè un modo che è al tempo stesso caratterizzato dalla indipendenza, dalla libertà e però dalla fedeltà, come dire, a quello che è l'elemento essenziale poi dell'insegnamento di De Cru. No? Quindi libertà e indipendenza significa il mimo non vissuto come una gabbia, come un genere in senso stretto, con un'attitudine, come dire, purista, se volete, nonostante la grandezza straordinaria dell'artista, alla Marceau, no? Per intenderci, ma invece vissuto come una formazione tecnica che riguarda proprio, come dire, i fondamenti dell'arte dell'attore. Questi fondamenti non possono che essere corporei, sulla base della quale poi però ci si può aprire e costruire un proprio percorso di ricerca che può aprirsi a molte altre dimensioni che magari vanno oltre un'accezione appunto puristica, no? del mimo. Quindi recuperare anche tutta una serie di strumenti, di linguaggi, di elementi espressivi che vanno oltre il mimo in senso stretto. Oppure incontrare altre grandi pedagogie corporee del Novecento, come ha fatto Michele Moneta, aiutato dalla compagna di vita e di lavoro Lina Salvatore. Hanno lavorato a fondo su altri grandi metodi, no? Come il metodo Gurdjieff, ad esempio, come il metodo di Feldenkrais, cioè maestri che l'euritmia di Steiner, cioè le grandi pedagogie corporee, che sono grandi in realtà poi metodi, come dire, di sviluppo della persona, dell'individuo, no? Non soltanto metodi di formazione attoriale, non soltanto metodi di formazione artistica, ma metodi di sviluppo dell'essere umano, dell'individuo in realtà. Ecco, sono lezioni e sono metodi che Michele appunto ha, come dire, con cui si è confrontato in maniera non superficiale e sempre sul piano del lavoro pratico, poi sulla dimensione operativa, e riuscendo a integrarli su questa base formativa essenziale che è la tecnica De Cru. Così come ad esempio su questa base è riuscito a integrare anche elementi apparentemente distantissimi nell'ambito del mimo, come la tecnica di Lecoq, che è sempre stata considerata opposto, no? Agli antipodi, no? Se tracciamo un po' l'universo del mimo, da una parte c'è De Cru e appunto apparentemente dall'altra parte, quasi all'opposto, si è sempre collocato Lecoq. Invece Michele dimostra che questo è un pregiudizio, nel senso che elementi anche dell'insegnamento di Lecoq su questa base molto, molto forte, molto rigorosa, molto seria, potevano essere integrati utilmente. In fondo anche il lavoro di cui ci apprestiamo a parlare oggi, che è un lavoro sulla commedia dell'arte, ma quindi sulla maschera, eccetera, è un lavoro che in qualche modo può avere dietro Lecoq, di cui conoscete appunto sempre l'attenzione fondamentale che ha portato proprio verso la maschera come strumento di formazione, prima ancora dell'attore, no? Prima ancora che come dire, elemento espressivo sulla scena. Questo riassumendo per arrivare rapidamente poi invece a dare la parola a Michele e a portare il discorso su quello che dovrebbe essere poi l'argomento dell'incontro di oggi, cioè una discussione, una riflessione preliminare all'incontro col suo spettacolo, con Carel de Buffon, che vedremo tra sabato e domenica. E quindi per concludere questa brevissima presentazione, appunto, a partire dall'apprendistato con De Cru, Michele Monetta ha costruito un percorso che è così analiticamente documentato nel curriculum molto ricco che vi invito a leggere, che sostanzialmente si muove su almeno due piani. Da un lato il lavoro pedagogico, il dar vita a una iniziativa di formazione a Napoli, in un contesto che è molto meno facile di quanto non si immagini di solito, con una certa continuità, direi, no? In 20 anni ha dato vita appunto a una scuola di movimento, scuola per attori, non soltanto per mimi, ma il cui lavoro formativo di base è quello che riguarda proprio il movimento. Scuola nell'ambito della quale ha cercato sempre poi, come dire, di far crescere degli attori per una potenziale compagnia che, sia pure con una certa discontinuità, è riuscito appunto a tenere in vita in questi anni, cambiando magari componenti, eccetera. Quindi la scuola, un gruppo con cui dar vita appunto a varie iniziative teatrali, e poi da un certo momento in poi invece un'attività di insegnante, di regista e coreografo indipendente. E sempre più brillante, perché evidentemente il valore di Michele, la qualità professionale si è imposta, e quindi insomma il suo curriculum vanta ormai collaborazioni prestigiose dall'Accademia Silvio D'Amico di Roma al teatro di Maurice Béjart e varie altre in vari paesi europei. Quindi potremmo dire da De Cru alla commedia dell'arte. Ecco, come si arriva partendo da De Cru alla commedia dell'arte è un po' quello che vorrei chiedere, è quello che vorrei chiedere a Michele. Cioè la domanda che gli vorrei fare è questa. L'interesse di questo spettacolo, che sarà comunque una sorpresa anche per me, perché io ne conosco, diciamo, il lavoro preparatorio, ma non l'esito finale, è quello di confrontarsi con una, un fenomeno teatrale che ormai è anche un mito dell'immaginario, come la commedia dell'arte, cercando di uscire un po' fuori dalle trappole che di solito sono in agguato quando appunto si cerca di fare o rifare la commedia dell'arte. Ecco, volevo chiederti appunto quindi come hai impostato questo tuo incontro con la commedia dell'arte.
Quindi anche il riferimento alla base de Crusiana, eccetera. Certo. Quindi
come da De Cru si arriva alla commedia dell'arte, diciamo, questo potrebbe essere.
No, per me l'esperienza di circa 3 anni di lavoro col maestro De Cru è stata un'esperienza soprattutto di disciplina, e quindi disciplinante in qualche maniera per me, che venivo da esperienze di teatro di un tipo completamente differente, dalla farsa ai burattini all'opera lirica, come dire. Venivo da un calderone di iniziative, di cose che in qualche maniera forse hanno creato anche in me una incredibile confusione, al punto tale che ho avuto l'esigenza di partire, di scappare. Quindi io nel 76, alla fine del 76, ho iniziato la mia attività teatrale, ovviamente i primi 3-4 anni così un po' in maniera abbastanza, con una grande confusione nella testa, passare da uno spettacolo all'altro, anche con, frequentando stage, workshop, laboratori per capirci qualcosa. Però a un certo punto le mie primissime esperienze riguardavano proprio la maschera, la commedia dell'arte, ma c'era qualcosa all'interno di questo sistema che non mi piaceva, a livello così di intuito, puro intuito. C'era un'intuizione, in quel momento sentivo che qualcosa non andava secondo il verso giusto, c'era l'elemento eccessivo del folklore all'interno, si davano per scontate una serie di cose come l'improvvisazione, la spontaneità, sono dei termini che adesso non riesco neanche più a pronunciare. Quindi a un certo punto sono partito per lasciare completamente la mia terra, insomma, in qualche modo, perché avevo bisogno di sentire altre voci, guardare in occhi differenti, e quindi ho viaggiato un po'. Questo mi ha portato, i primi tempi, a sperimentare su Roma dei laboratori, delle scuole che riguardavano soprattutto il circo, la pantomima, il clown persino. Ma ancora questo non rientrava comunque nei miei desideri. A un certo punto, sono partito per Parigi, ho fatto un po' di spettacoli in giro, ho messo un po' di soldi in tasca e sono andato da De Croo. E la prima volta mi ha cacciato perché sono arrivato con 2-3 giorni di ritardo, motivi di organizzazione della vita in un'altra terra, per cui sono ritornato a Napoli, ho ricominciato il lavoro e poi sono ripartito. E sono arrivato con 5-6 giorni di anticipo l'anno successivo. Comunque, detto ciò, avendo già praticato teatro, praticavo in quel periodo già teatro ormai da 5-6 anni, nel ricominciare tutto da capo, in qualche maniera è avvenuta in me la rivoluzione che in qualche modo aspettavo da tempo. Il faut toujours avoir des idées era qualcosa che ripeteva spesso De Croo in aula, in sala, con i suoi lunghi capelli bianchi, che guardava negli occhi a questi ragazzi giovani provenienti dagli Stati Uniti, dal Giappone, dall'Australia, da Napoli, dal Belgio e da altri paesi. E questa frase ripetuta, l'ho sentita almeno 2-3 volte nello spazio di alcuni anni. Occorre sempre avere degli ideali, dicevo, perché ci ripete sempre questa frase? Aveva all'epoca già, ormai era ultra ottantenne, e quindi trovarsi di fronte a questi ragazzi, questi giovani, in qualche maniera faceva, come dire, in qualche modo rifiorire ogni volta la ricerca in De Croo, perché gli allievi per De Croo sono stati estremamente importanti. Perché nell'arco di forse quasi 60 anni di ricerca e una cinquantina almeno di insegnamento, praticamente De Croo, attraverso le caratteristiche degli allievi, è riuscito a sviluppare, a seconda dei periodi, la sua grammatica. Quindi in un periodo, per esempio, tanto per citare, ha incontrato uno straordinario attore mimo che era appunto Tom Leppard, e quindi ha lavorato principalmente un certo tipo di tecnica. In un altro periodo Georges Molnar lavorava per esempio di più alcuni tipi di dinamoritmo e altri ancora. Aveva altri allievi bravi o interessanti sulle marce, quindi sviluppava un certo numero di modi di camminare, però sempre attraverso l'osservazione della vita. Quindi questo riferimento, questa fuga in qualche maniera per me è stata fondamentale. Per anni non ho mai sentito parlare di De Croo di maschera, in tutta onestà, né di maschera neutra né di volto velato durante tutto il suo periodo. Conoscevamo alcune cose soltanto perché il venerdì ci mostrava dei filmati, aveva delle vecchie pellicole, e ci mostrava dei filmati degli anni 40-50, dove si vedeva ancora Liang Guyon che lavorava sul mimo statuario. Per esempio c'erano alcune azioni come l'usine e altri les arbres, diciamo dei classici di De Croo, e lui commentava con soddisfazione, diciamo, questo lavoro svolto, possiamo dire che per molti anni nel totale isolamento. Ecco, era questo rigore, è stato questo rigore, di un maestro anziano, grande, però forte allo stesso momento a ricaricare dentro di me il desiderio del cambiamento, della continua rivoluzione. Per esempio, in pratica, durante un esercizio, se l'esercizio, il gioco, la sequenza, la scansione, la figura non era portata alle estreme conseguenze, lui diceva au confin de la chute, al limite della caduta, De Croo si rivolgeva all'allievo e in modo ironico diceva sei repubblica moderata. Quindi non hai dentro di te qualcosa che cerca la rivoluzione interna, che sei venuto a fare qui? Cosa vuoi cambiare? Niente, se resti sempre un po' al di qua del confine della caduta. Questo è importante, tra l'altro tra le tecniche di De Croo, anche se la parola tecnica può sembrare un limite, tra le tecniche era la caduta, tanti modi di cadere, per esempio, un po' come i grandi maestri orientali che insegnano le arti marziali, ma la prima cosa che ti insegnano è cadere, proprio sul piano morale, caduta fisica, caduta morale, caduta psicologica, quindi riuscire a rimettersi in piedi, perché il desiderio maggiore del maestro De Croo era mettere l'umanità in piedi, perché l'umanità, dice, è seduta, quindi seduta sulle proprie certezze, pregiudizi, preconcetti, e quindi mettere l'umanità in piedi voleva dire mettere il rischio nell'uomo, perché l'uomo in piedi, in prima posizione, in modo particolare, rischia molto, il baricentro bascula, si sposta, e c'è questa continua ricerca di un nuovo equilibrio, e che è quello che ti muove un po' tutta la vita. Quindi è sentire questa forza, guardate ragazzi, è molto interessante, è bello nella vita quando finalmente incontri il maestro, cioè qualcuno che con le parole dirette, precise, con il senso poetico della propria esistenza, cioè tutto quello che fa nella vita diventa un'azione poetica, allora tu senti che qualcosa di vero ci può essere nel tuo mestiere, nel tuo lavoro, nella tua vita, perché si tratta semplicemente di capire, cioè il maestro ti illumina in qualche maniera, ti dice, ti indica la strada, attenzione, ti indica la strada, ma le gambe sono le tue. Cioè questo è importante, riuscire a stare in piedi con le proprie gambe e hai chi riesce in qualche maniera a orientarti nel dedalo a volte della confusione dei tuoi pensieri, ma le gambe sono le tue, questo è importante. E quindi devono essere forti, devono essere allenate a camminare, a cadere, a rimettersi in piedi e così via. Questa parentesi è stata abbastanza ampia, questo abbandono delle radici è stato abbastanza forte e devo dire senza alcun dolore, io non ho radici, io, la mia vita è nomadica e non appartengo né a Napoli né a Tokyo né a Parigi, mi sento cittadino del mondo, insomma in qualche maniera questo senso nomadico, posso dire, del mio percorso in qualche maniera è sempre stato in me, sempre, per me è importante il viaggio e lo spostamento, però non tanto andare da qui a qui, ma è che cosa incontro durante il viaggio, per cui per me è molto importante sì produrre lo spettacolo, ma per me è molto più importante, oppure gli esercizi o la figura o l'improvvisazione che abbiamo fatto poco fa in teatro, ma per me è molto più importante la strada che si compie per arrivare ad un risultato, onestamente non tanto il risultato, paradossalmente, però per me è molto importante il come si procede, il modo. E infatti inciso, scritto col pennino ad inchiostro, no? Col pennino d'un tempo, De Croo mi ha dedicato su Parole sul Mimo questa frase tratta da Corneille, che lui era molto un autore ovviamente tra quelli che lui amava moltissimo. La façon de donner vaut mieux que ce qu'on donne, il modo di dare vale più di quello che si dà. Cioè nel momento in cui noi affrontiamo un testo, nel momento in cui noi affrontiamo un dialogo, un monologo, una schermaglia, ci dobbiamo porre tanti perché. Sono le domande che nascono automatiche, vengono fuori questi grandi punti interrogativi, sono i perché, i perché, i perché. Ma dopo queste domande, forse qualcosa resta ancora nel buio e quindi forse risposte non ne troviamo, siamo pervasi da questi perché, il nostro compito successivo è il come. E io poi come realizzo questa cosa? Cioè la materia, come do forma a questa cosa? Quindi il modo di dare vale più di quello che si dà. Il nostro modo, cioè la maniera, è proprio l'arte della scena. il modo, come calcoli quella profondità, quell'altezza, quel colore, quel ritmo, quella nota, quella caduta, quel respiro, alla fine il nostro sano artigianato scenico. Per me è molto importante prima una fase di artigianato scenico, cioè capire la materia è come il falegname che torna a casa e le sue mani sono graffiate, scheggiate, perché il legno ha ferito le sue mani. Ecco, le sue mani hanno ancora l'odore del tipo di tinta che ha utilizzato su quel tavolo, per esempio. È lo stesso colore, la materia ti cambia in qualche modo. E la nostra materia, quella dell'attore, torno al discorso di prima del professor De Marinis, cioè è il corpo, cioè la mia materia, in questo modo, io devo conoscere la mia materia. Il muscolo, il respiro, il diaframma, la caduta, gli occhi, il limite della mia capacità polmonare, il limite della mia precisione, il limite massimo della mia percezione dello spazio. Ed ecco perché è arrivata a un certo punto la maschera. Cioè la maschera è tornata nella mia esperienza dopo molti anni, praticamente intorno al 1991, dove contemporaneamente ad esperienze con Roberto De Simone, devo dire, che è stato un altro maestro che mi ha guidato molto per quello che riguarda soprattutto allestimenti di opere liriche, anche opere comunque che riguardano l'opera buffa, e prosa, il rapporto tra il corpo e la musica. E quindi è stato quello un altro passaggio importantissimo. E quindi nel 91, nell'88 più precisamente, col Pulcinella di Stravinsky, ho ripreso il discorso sulla maschera di Pulcinella, sempre con Roberto De Simone. Poi a distanza di 3 anni ho ripreso questo lavoro producendo uno spettacolo che era intitolato Pulcine qua, Pulcine là, che andava dalla Guarattella napoletana, la Guarattella del burattino, al Don Cristobal di Garcia Lorca, una sorta di contenitore dove all'interno c'erano queste figure di Pulcinella che non sono definibili. Cioè Pulcinella è una delle poche maschere veramente non definibili. È un qualcosa di metamorfico, è in continua metamorfosi, non ha sesso definito e così via, genera se stesso, quindi è un mistero puro della natura. Quindi questo procedimento poi mi ha fatto rivedere il discorso sulla maschera e praticamente abbastanza recente, devo dire, nel 2001 ho ripreso il lavoro sulla maschera, mi sono rituffato nel mondo dei testi, dei canovacci, delle incisioni, le opere pittoriche, gli scritti, e quindi in qualche maniera ho cercato di studiare a fondo questo fenomeno, però ovviamente sempre comparando questo fenomeno alla vita del quotidiano, tutto ciò che ti circonda, cercare di capire nel quotidiano che cosa ancora c'è a livello proprio di archetipo, della maschera, dell'impronta, di un Pulcinella, di un capitano, ecco, quindi di un militare in questo caso, oppure di un innamorato, quindi una figura di status differente, e così via. Questo percorso l'ho spinto alle estreme conseguenze, cominciando nel 2001 una collaborazione in Svizzera, a Losanna, per danzatori. E lì è stato veramente il primo scoglio che ho dovuto superare, perché il danzatore, lì abbiamo danzatori straordinari, devo dire, degli atleti dell'anima, possiamo dire, questi danzatori di Béjart, almeno allievi e la compagnia, avevano un modo diverso di pensare alla scena. Una cosa che mi ha spiazzato molto, abituato a lavorare con attori e mimi. In effetti come se il cervello, il pensiero del danzatore fosse collocato tutto nelle ginocchia, nel bacino, per esempio. Un modo diverso proprio di affrontare il personaggio, la maschera, la scena e così via. E questo scoglio, questa difficoltà iniziale di comunicazione mi ha fatto studiare una serie di strategie per arrivare invece nel mondo, nei sensi che può essere di un danzatore, che è diverso, proprio come mestiere, che so, dall'attore, ed è ancora diverso dal cantante, perché ho avuto la fortuna di lavorare con i danzatori, con gli attori e con i cantanti dell'opera, che hanno problemi differenti. Allora il gesto, il movimento cambia notevolmente, perché lì c'è un tipo di impegno, lì c'è uno completamente diverso. I principi restano gli stessi, i principi. Lo stile e il linguaggio cambia necessariamente. Quindi questo ritorno alla maschera, in qualche maniera, mi ha suggerito l'idea di fare il percorso, che è un percorso che non ho certo inventato io, cioè dalla neutra, che è il momento in cui l'attore, il danzatore, azzera completamente se stesso, cancella questo io sempre troppo presente, cancellare ogni elemento di psicologia, quindi tornare in qualche maniera all'infanzia del movimento senza imitare o scimmiottare il bambino, cioè a un'infanzia, come dire, essere in qualche modo come lo sguardo di un bambino che entra in uno spazio e vuole capire che cosa accade, cos'è quel colore, cos'è quella forma, cos'è quella musica, eccetera. Cioè, di nuovo il luogo dei sensi, ecco, attraverso la maschera neutra, tornare, questo tanto per riferirci ad Artaud, come il teatro, come luogo dei sensi, e quindi ristabilire questa necessaria, questo necessario punto di partenza. Di conseguenza, devo dire, con un grande maestro, Henry, della Guildhall di Londra, ho approfondito il lavoro sulla maschera tragica, che abbiamo in parte accennato ieri, maschera tragica che io faccio esercitare un po' prima della mezza maschera della commedia dell'arte, quindi del grottesco e del comico, proprio perché, e qui torna la grande lezione di Dario Fo, è importante che il fondo della maschera comica sia sempre un fondo tragico, questo è necessario. Ecco, ricordare che il fondo della maschera, la grottesca, comica, buffonesca, deve essere necessariamente un fondo tragico. E quindi faccio questo percorso. E chi ha già fatto esperienza con me in questi giorni, oppure i due allievi di Napoli che vedo in sala, ricorderanno la difficoltà del respiro, e quindi un fatto fisico, la difficoltà del cono ottico durante il movimento, e quindi cambia il movimento. E quindi queste difficoltà fisiche poi alla fine si trasformano in qualcosa che ha a che fare con il mondo della propria sensibilità, del sentimento, e quindi del sentire, e quindi della percezione del mondo esterno. E quindi, come ultima fase, invece, arrivare piano piano alla mezza maschera della commedia dell'arte, che implica la recitazione, quindi la dizione, il canto, il respiro, la pantomima, lo sguardo. E grazie alla natura animale delle maschere della commedia dell'arte, e di solito sono animali di cortile, cioè il gatto, la gallina, il pavone e così via, attraverso questa natura animale della commedia, delle maschere della commedia, cerchiamo in qualche maniera di metterci in contatto con i nostri antenati, ma non con la seduta spiritica, ma attraverso un'esperienza pratica, e sentire che cosa vuol dire nel momento in cui calzi una maschera, utilizziamo questo termine di Copon, no? Di calzare la maschera, nel momento in cui l'attore calza la maschera comincia veramente a trovare il gesto animale nel suo modo di essere, perché ci sono una serie di condizioni fisiche che ti obbligano a essere estremamente presente, estremamente forte, piantato con i piedi a terra, respirare in quel momento giusto. E visto che il cono ottico è stretto delle maschere dell'arte, quindi una maggiore attenzione al tatto e all'ascolto, questo è importante, e allo sviluppo del senso cinestetico, quindi sapere quanti metri sono alla tua destra, quanti metri alla tua sinistra, se il tuo compagno di scena è a fianco a te, dietro di te, che spazio c'è al di sopra della tua testa. E questa è esperienza puramente di artigianato scenico. Poi dall'artigianato scenico, e quindi della pratica, e quindi della conoscenza della materia, che è fisica, per fortuna, è qualcosa che puoi toccare, puoi sentire come un muscolo indolenzito il giorno dopo del training, per esempio, oppure una lividura, è un fatto fisico, dopo si può tentare il passo verso l'azione poetica. Cioè, prima la conoscenza della materia, umile, come un falegname, tanto per citare qualcuno di De Croo, Le menuisier, una figura che De Croix ha portato avanti per forse una cinquantina d'anni di studio, cambiando dettagli a seconda degli allievi, quindi cambiava anche il partner, e quindi c'erano sempre delle cose da aggiustare durante i decenni. Quindi, come un sano artigiano, come per esempio un sarto, come magari l'azione pratica, l'azione concreta dei sensi di una lavandaia, per esempio, quindi tanto per citarne un altro. Ecco, è un percorso per me estremamente stimolante, e contemporaneamente bisogna mettere però accanto a questo sano artigianato dei sensi la lettura, l'osservazione, la riflessione, il pensiero. Querelle de Buffon è nato così. Querelle de Buffon è un percorso fatto, ho immaginato qualcosa poco prima della riforma di Goldoni, cioè ho messo insieme una serie di materiali, tra l'altro sul piano poetico estremamente interessanti, che fanno capo a Francesco Andreini, a Silvio Fiorillo, poi al Teatro Italiano in Francia di Gherardi e così via. E una serie anche di brani di anonimi, questo tutto ciò incrociato, intrecciato, innestato con l'esperienza dell'opera buffa, quindi della grande musica sviluppata a partire dal Settecento. E come molti di voi sapranno, insomma, dopo la rappresentazione in Francia della Serva Padrona, dove si vede proprio questo servo che poi diventa una sorta di finto capitano, e quindi tutta una sorta di azione sostanzialmente buffonesca della Serva Padrona, nacque questa disputa, questa appunto la querelle dei Buffon, questa disputa dei buffoni. E perché tutto ciò? Perché ho voluto fare questo? Perché la commedia dell'arte a un certo punto nel Settecento veramente diventa qualcosa di, almeno le cronache, quello che si legge dalla storia ovviamente, diventa un qualcosa un po' simile a quell'orribile cinema italiano comico degli anni 70, ovviamente non facciamo nome di attori eccetera, però dove veramente era qualcosa di ormai semplicemente ridicolo, vuoto e sciocco. Ecco, non c'era il fondo tragico praticamente. Ecco, anche lì la commedia dell'arte comincia a riciclare i propri cliché, le proprie trovate, senza più quella sana esigenza, senza più quella sana necessità di trovare una scena nuova, e quindi ben venga la riforma e così via. Quindi nel momento in cui accade questo nella commedia dell'arte, però vediamo che con l'opera buffa, attraverso autori straordinari, tra l'altro come librettista ha scritto tanto lo stesso Goldoni nell'opera buffa, abbiamo dei musicisti straordinari che hanno creato delle opere immense, e tra questi per esempio Cimarosa e Iommelli, tutti e due nativi tra l'altro di Aversa, vicino a Napoli, e Cimarosa e Iommelli, lo stesso Gian Battista Pergolesi, straordinario, e in qualche maniera questo sviluppo nel Settecento dell'opera buffa, che in qualche maniera ricicla queste maschere dell'arte come l'Arlecchino, il Brighella, la Colombina, lo stesso Pulcinella, le rimette in gioco, però con una veste completamente nuova. Questo almeno come fosse stato un po' ampio,
no,
eccessivamente ampio il cappello forse di questa cosa.
No, è stato molto utile invece. E la cosa che è interessante secondo me è appunto proprio questo, incontrare la commedia dell'arte non all'apice della fortuna, ma invece nel momento della sua parabola discendente, che è anche poi il momento dei suoi diciamo metamorfosamenti settecenteschi, no? È questo che poi ti dà la possibilità di confrontarti con tutte le contaminazioni che ha avuto nel XVIII secolo. Appunto, ti hai citato l'opera buffa, il che pone il problema del rapporto con la musica, col canto, ma anche potremmo dire con tutte le forme che preludono poi a quel genere che si formerà nell'Ottocento, che è il circo. No? Tutte le forme che poi si coaguleranno soltanto nell'Ottocento nella forma del circo, che nasce appunto agli inizi del XIX secolo. Penso alle varie forme di pantomima, no? Che infuriavano fra 7 e 800, quelle con gli accessori, tutte gli altri. Quindi questo mi sembra una scelta deliberata abbastanza interessante, no? Anche se poi dentro questo tu sei riuscito a precipitare anche materiali invece di altri periodi, no? Perché tu hai parlato di Francesco Andreini, hai parlato di Silvio Fiorilli. Ecco, puoi dirci qualcosa di più sulla drammaturgia di questo spettacolo, sempre pensando al viaggio più che al punto d'arrivo, poi, insomma, come dicevi tu, no?
Infatti. Sì, in effetti inizialmente, come dicevo, il primo testo un po' più che mi ha attirato e ho portato in questo festival nel 2003 a Budapest, appunto era La Lucilla Costante di Silvio Fiorillo, un testo del 1632, testo straordinario perché nascono e fioriscono queste maschere che, come Matamoros per esempio, come lo stesso Pulcinella, che grazie a Silvio Fiorillo, dicevo anche prima in aula, prima nel 1609 comincia ad avere ruolo di protagonista o coprotagonista, prima, poco prima era ancora una comparsa, una maschera di secondo piano. Questa esperienza è stata molto bella, molto forte, perché per me era portare una commedia distesa, cioè non il canovaccio, attenzione, quindi è la commedia distesa è quando tu parti da una struttura, una scaletta, diciamo, un canovaccio, una struttura, e poi l'autore, che spesso era lo stesso capocomico, scrive tutte le parti da imparare a memoria, attenzione, perché poi dopo si è creata, soprattutto quando è stata ripresa la commedia dell'arte, grazie ai russi e ai francesi, un po' questo mito dell'improvvisazione, un po' questo mito, no, che l'attore, il comico dell'arte, entrava in scena e creava in quel momento il testo. Questa è una cosa, diciamo, proprio impossibile, ma poi tra l'altro non è credibile, perché questi straordinari maestri dell'epoca avevano un repertorio così vasto, così ricco, di battute, testi, dialoghi, schermaglie e così via, che a seconda della struttura che veniva consegnata magari poche ore prima dal capocomico, loro riuscivano a trovare, che so, il tipo di uscita, il tipo di monologo, il tipo di schermaglia, contrasto e così via. Comunque, fatta questa esperienza, mi sono rimesso a studiare dei testi che avevo lasciato un po' così qualche anno prima, soprattutto perché mi ero dedicato soprattutto al mimo corporeo, a tutt'altro, insomma, come genere. A questo punto ho utilizzato questi materiali per far giocare e abbandonare delle forme estetiche troppo, come dire, tendenti al decorativo, proprio con i danzatori. Cioè, è stata questa provocazione, cioè riuscire a prendere questi testi, trasformarli in energia animale per i danzatori, sporcare il movimento di questi danzatori, ritornare all'idea dell'animale, e quindi questa esperienza alla fine mi ha fatto ritrovare un sacco di materiale sul tavolo, cioè dei montaggi, dei dialoghi, schermaglie, monologhi, eccetera, però alla fine ho trovato tanto di quel materiale da mettermi con calma e piano piano, nel giro di un anno e mezzo circa, attraverso prove laboratorio, attenzione, perché gli attori che vedrete hanno scelto, e io ringrazio questo per questo, gli attori hanno scelto non di fare la tipica produzione dei 24 giorni di lavoro, ma di fare questo viaggio. E quindi io durante quest'anno e mezzo ho consegnato dei materiali alla musicista, ho consegnato dei testi, dei dialoghi, abbiamo letto dei canovacci, ho atteso poi una risposta dagli attori, dei cambiamenti, delle articolazioni, per cui il processo è stato lunghissimo. Poi dopo circa 10 mesi di lavoro abbiamo presentato mezz'ora in una rassegna al Museo Archeologico di Napoli, per esempio, mezz'ora, dove si cercava di unire sempre di più l'idea della musicalità del gesto, e quindi della musica in scena, dell'azione e del canto, affrontando una serie di difficoltà, perché se improvvisamente tiri di scherma e ti fermi e devi cantare, allora devi capire come fare, allora ripeti, e come fare per in qualche maniera prendere il fiato giusto. Ecco perché il laboratorio, lentamente mettere a posto queste cose e cercare in qualche maniera di trovare anche l'economia giusta all'interno, cioè l'economia dello sforzo, è chiaro, per rendere il massimo in proiezione di qualcuno che ti guarda, che ti ascolta, che ti segue. Quindi ho preso questi frammenti dei capitani, appunto, scritti da Andreini. Poi ho preso altri pezzettini della Lucilla Costante, soprattutto la parte del Pulcinella del Matamoros, è di Lucilla e Fulgenzio. Praticamente Fulgenzio, in qualche maniera, i due innamorati. Lucilla si trasformerà in Querelle de Buffoni in Isabella. Ecco, un altro bel tradimento, è chiaro, da bravo capocomico, come dire, comincia a montare e rimontare per quello che mi serve, il materiale che ho. Io ho il chiodo, il cuoio, il legno, la colla e comincio a rimontare questa cosa per quello che mi serve. Quindi a questo poi ho preso alcuni pezzettini del teatro italiano, appunto in Francia, di Evaristo Gherardi, li ho tradotti, e che riguarda soprattutto la figura di Arlecchino. Insomma, tutto ciò è stato un montaggio lento e faticoso, perché, per esempio, voi sapete che le parti degli innamorati sono le parti serie, mentre per esempio le maschere, come un Pulcinella, un Arlecchino, sono le parti buffe. Allora, queste parti serie vanno tenute come parti serie. Non a caso, l'altro, non hanno maschera, per esempio, gli innamorati. Come storicamente anche lo stesso capitano, se guardiamo un po' di incisioni, le pitture, cioè non ha la maschera, però io ho adottato la maschera. È stato un qualcosa che è stato aggiunto dopo, perché il capitano, tra l'altro, era di grande potenza, ma anche di grande eleganza. Parliamo proprio delle origini a questo punto, e quindi doveva mostrare il suo bel volto al pubblico, così come gli innamorati, che vendevano, ragazzi, letteralmente il loro volto al pubblico, mentre c'era il vecchio Pantalone, lo Zanni, l'Arlecchino, che giocavano le loro deformazioni fisiche. Allora, quindi, per esempio, la scena degli innamorati prevede, se si canta qualcosa, per esempio il canto tratto da un'opera seria, e quindi non da un'opera buffonesca. Quindi riuscire a montare tutto questo cercando, come dire, all'interno una linea un po' misteriosa, un filo rosso che va ad allegare un certo tipo di musica, come può essere tratta dall'opera buffa di Cimarosa, che sentiremo, perché sono tanti frammenti in qualche maniera uniti e riarrangiati, cambiati dalla nostra musicista, che è appunto Maria Gabriella Marino, che ha riletto questo materiale straordinario, e qui dico, ecco la tradizione, cioè rimettere le mani nella tradizione e tradirla necessariamente, cioè cambiare qualcosa all'interno, perché è quello che è un po' il desiderio mio di tutti questi anni. Mai il folklore. Ecco, spesso la commedia dell'arte è caduta in questo folklore. Io adesso, fra 20 giorni, partirò per San Pietroburgo, perché c'è un'idea della commedia dell'arte. Io farò qualcosa per litigare un po' lì sul posto e cercare di cambiare le carte in tavola, e metterò a confronto, per esempio, l'idea poetica, lirica e lunare un po' del Balagan Chic, della baracca dei saltimbanchi di Bloch. Poi c'è il misero Arlecchino di Elena Gouraud, ecco, i loro poeti, autori di una certa epoca, a confronto, per esempio, con uno Zanni, a confronto con un misterioso barocco, a confronto con l'idea della morte, della necessità, come dire, dei sensi di queste maschere, quindi anche della loro natura animale. Mettere queste cose a confronto, sicuramente accadrà qualcosa, o mi cacceranno, o io e loro troveremo qualcosa di nuovo, cioè andare a effettuare un nuovo tradimento nella tradizione. Quindi il folklore come qualcosa che blocca il pensiero fermo, mentre la tradizione è una sorta di pensiero in movimento, cioè che ti fa respirare, però è importante. Cioè, non chiudere gli occhi all'ascolto di testi straordinari che ci appartengono, sono stati scritti da uomini che hanno viaggiato, hanno incontrato gente, hanno vissuto la scena, la fame, la sporcizia, i sogni, gli incubi, e quindi è il frutto di poeti del mondo, cioè di poeti della vita, dell'essere, dell'esperienza. Allora per me è importante prendere questo materiale straordinario, materiale musicale per esempio, e tesserlo assieme al materiale che riguarda la prosa, le schermaglie, i dialoghi, eccetera, per creare un testo, e tanto per citare, quindi un tessuto, è sempre il risultato, no? Il testo, quindi è un tessuto di più fili, di più elementi che creano appunto il testo.
Senti, in questo spettacolo tu lavori, non è la prima volta, ma mi pare in maniera particolarmente forte, con la maschera e con il canto, no? Che sono due linguaggi notoriamente abbastanza ostici all'attore italiano, no? Diciamo abbastanza strani entrambi. Ecco, quindi che alcuni sono attori che ti sei tirato su, quindi diciamo formati appunto a pane maschera, a pane canto. Però insomma, che difficoltà hai avuto e come hai lavorato su questo? Perché sono veramente due cose, l'una e l'altra, molto molto ostiche per l'attore in Italia.
Sì, in effetti è stata anche l'esperienza precedente nell'opera lirica, e in qualche modo ci sono arrivati un po' coi piedi di piombo a questa esperienza, perché io ho lavorato circa una trentina di opere liriche, sia come mimografo, coreografo, regista o assistente regista, e ho incontrato questi problemi con i cantanti che dovevano utilizzare delle maschere, e quindi tutto il problema del, oppure maschere con cappelli particolari, e quindi come dire, il suono che torna nell'orecchio in un certo modo, quindi la difficoltà della respirazione. Immaginate per un cantante lirico che cosa vuol dire respirare e quindi intonare magari dei pezzi abbastanza complessi, difficili e così via. Insomma, questa è stata una scommessa. Ho visto questa difficoltà, ho cercato di aiutare i cantanti sul piano scenico, evitando loro sforzi inutili che spesso dei registi pretendono dai cantanti, è chiaro? Senza capire lo strumento, è come pretendere da un violoncello, per esempio, il suono della tromba. E quindi invece bisogna, come dire, in qualche maniera curare quella caratteristica e quelle modalità di lavoro. È stata un'esperienza straordinaria. E quindi questa esperienza, piano piano, ho detto, voglio proprio tirare fuori una scommessa, ed è scalare una nuova montagna e quindi proporre ai miei attori l'idea di lavorare in maschera, quindi recitare e cantare. Quindi attraverso questa esperienza trovare nuove strade e quindi necessariamente nuove difficoltà. La difficoltà in qualche maniera ti attiva.
È una sfida, no?
E quindi in qualche maniera ti rigenera e, come diceva De Croo, non stai seduto a quel punto. Cioè l'umanità che deve stare in piedi, no? Per andare nel progresso.
Bene, allora, noi fra un po' dobbiamo chiudere perché c'è un problema di orario, però credo che se ci sono delle domande da parte dei ragazzi, che poi quasi tutti hanno seguito il laboratorio, ma anche degli altri, insomma di chiunque voglia. Ecco.
Fare una domanda. Prima si parlava...
Cantomima. Cioè l'azione mimata da alcuni attori, mimi, eccetera, e poi invece in controcanto c'era un coro, o comunque alcuni cantanti, che cantavano la vicenda. Una cosa di, diciamo così, di circa un secolo fa, proprio la cantomima. Comunque, guarda, la domanda è abbastanza arzigogolata e ricca di parentesi. Allora, adesso cerco di uscirne, in qualche modo. Io potrò dire delle cose da artigiano, ti ripeto. Forse penso che anche il professor Maristo forse meglio chiarire delle cose che riguardano appunto mimo, pantomima.
Sarebbe un corso di 60 ore,
perché la domanda è articolata.
Tutta la storia del teatro dal coro greco a oggi, quindi insomma.
Comunque, in soldoni,
mando al Brocket,
volendo
e ce la caviamo così, dai.
Volendo stare in maniera, come dire, più diretta e semplice, tu che idea hai della pantomima? Cos'è per te la pantomima?
Perché mi sembra che ci siano degli equivoci terminologici, cioè sulle parole. Un conto sono le parole, un conto sono le cose, no?
Allora. Ci sono anche i balletti di pantomima, per esempio, no? c'è un balletto di Pampanello dove il balletto, io dico quello europeo, no, di matrice francese, eccetera, cioè dove adotta dei segni scenici convenzionali a imitazione della parola o gruppi di parole, frasi e cose del genere. Cioè comunque è una arte, diciamo così, una struttura che tende a ripetere attraverso segni e gesti convenzionali un gruppo di parole, quindi delle frasi, come pantomima. Pantomima nel senso tutto mimico, tutto gestuale, no? Pan, quindi tutto mimico, tutto gestuale. Però è difficile la domanda, nel senso che la risposta diventa lunghissima qui, cioè dobbiamo partire dal 22 avanti Cristo con la nascita della pantomima latina, che faceva capo soprattutto a delle figure in maschera, per esempio, che la saltazio, no? Questa sorta di danza in gesti e pantomima, di figure anche come il mimo bianco dell'epoca, no? Il mimus albus, che è una sorta di progenitore del Pulcinella, il Mimus Centunculus, che è una sorta di primo Arlecchino, non si chiamava Arlecchino ovviamente, dove tutta l'azione era gestuale, gestuale ad imitazione quindi di frasi e parole. C'è per esempio Quintiliano proprio che parla di questo, di questi pantomimi in alcuni suoi scritti, dove racconta esattamente azioni, gesti che stavano per il pianto, la lacrima, come dire, il perdono e così via. C'è una serie di gesti convenzionali che si traducono, che intendono e sottendono delle parole o gruppi di parole. Il discorso del mimo invece è troppo vasto, non so se mi spiego. Il discorso della pantomima lo possiamo anche ricondurre, per esempio la pantomima francese nell'Ottocento con De Bureau. Se tu vedi quello straordinario film di, appunto, Les Enfants du Paradis, una straordinaria sintesi di questa epoca, di questo mito anche del mimo bianco in Francia, con questo attore appunto straordinario che era Jean-Louis Barrault. E lì puoi avere un'idea di che cos'era la pantomima nell'Ottocento, perché quel film è tratto anche di alcuni appunti di Jules Janin, che era questo storico e critico dell'Ottocento, che ha raccolto alcune pantomime con l'oggettistica, i gesti, i movimenti, la storiella in sé, che poi è una storiella molto elementare, semplice. E quindi, per esempio, capire che era un tipo di teatro che andava verso, come dire, una forma di teatro popolare, semplice, su musica, anche con elementi di acrobazia. Ed è una cosa, è un'epoca, è il primo Ottocento, per esempio, è chiaro. Ma tutto ciò poi dopo si trasformerà, perché il mimo, come condizione, il mimo, proprio la parola in sé, è sempre presente nell'umanità, non so se mi spiego. Ed è differente, se tu parli del mimo greco, per esempio Rintone, Senarco, eccetera, è un mimo, attenzione, che si basa sulle parole, cioè erano racconti, storielle di vita comune, di vita comune, come dire, una cosa proprio di storielle, quindi era il livello più basso di rappresentazione, poi la commedia, la tragedia, quindi il livello alto, poetico. E quindi queste storielline, che so, mi ricordo dei titoli come Il pescatore, La suocera, erano storielline proprio elementari, però anche con l'uso della parola. Invece il discorso è diverso, perché poi dall'inizio del Novecento, come tu avrai studiato sicuramente, con De Grou tutto questo cambia. Tutto questo cambia completamente. Il mimo diventa un'arte autonoma, diventa non qualcosa, non è un supporto per la parola, non è ciò che sostituisce la parola, ma diventa in qualche maniera il lavoro del corpo pensiero, cioè tutt'altro. Come diceva De Grou, ogni arte deve camminare sulle proprie gambe.
Do il mio piccolo contributo da storico. Allora, forse è utile dire una cosa. L'unico momento in cui la pantomima diventa un genere totalmente non verbale, perché contrariamente a quello che si immagina, quasi sempre invece è stata una forma spuria, una forma che non era soltanto gestuale. Le varie forme si chiamavano pantomima, avevano testi, avevano canzoni, avevano gli accessori, era una forma molto ibrida. L'unico momento in cui, a parte l'antichità, su cui possiamo dire poco per la verità, però sappiamo dei grandi pantomimi dell'età imperiale, che erano i grandi divi di allora, no? Ecco, l'unico momento in cui diventa un genere non verbale rigorosamente puro, cioè soltanto gesti, è il momento in cui dipende totalmente dalla parola. Come si spiega questo paradosso? Cioè il momento della decadenza, perché in Diburo ancora non è soltanto non verbale. Succede da Diburo in avanti, cioè succede dagli anni 30-40 dell'Ottocento fino a tutto l'Ottocento. Che cosa succede? Succede che diventa il linguaggio appunto muto, cioè la pantomima diventa un linguaggio attraverso il quale l'artista traduce delle parole, quindi non c'è autonomia. Lì sta la grande rottura di De Croo, no? Il linguaggio gestuale deve essere diverso da quello parlato, ma soprattutto deve dire altre cose dalle parole, non deve tradurre parole, ma deve esprimere situazioni materiali o interiori, intellettuali, emozionali, capito? Mentre invece i grandi pantomimi del secondo Ottocento traducevano in gesti delle parole, tant'è vero che c'erano dei poeti che scrivevano poemi, perché in genere erano versi, non erano parole di prosa, poemi per questi artisti, e questi artisti li mimavano. Quindi c'è questo paradosso, la massima, diciamo, autonomia, la massima distanza apparente dal linguaggio, nel momento in cui invece poi la pantomima dipendeva completamente. La grande rottura di De Croo rispetto a questo, De Croo ha fatto in tempo a vedere George Vague e i grandi pantomimi di fine Ottocento, ma questi facevano veramente qualcosa di molto simile al linguaggio dei sordomuti, no? Traducevano in parole, diciamo, le parole in gesti. De Croo dice no, il gesto deve essere qualcosa di totalmente diverso, cioè non solo deve dire altre cose, non deve tradurre le parole, deve appunto esprimere, insomma, lì la grande rottura, insomma. E poi non deve farlo con le mani, ma deve farlo col corpo, e là è la seconda rottura. Poi non deve essere narrativo, ma deve essere plastico e deve essere simbolico e allusivo, ed è la terza rottura, no? Sono le tre grandi rotture, insomma. La dipendenza dal linguaggio, la non aneddoticità e narratività e il primato del corpo e non delle mani. Sì.
Appunto, tu hai lavorato con i danzatori.
Con i danzatori hai lavorato con la maschera neutra.
Sì, è stato un disastro.
Volevo proprio sapere, perché i danzatori sono abituati appunto a un movimento che è molto spesso codificato,
coreografato, eccetera.
Quindi come...
È stata un'esperienza terribile, perché per loro è stato un vero trauma, perché normalmente, almeno in questa scuola che io ho incontrato, avevano l'abitudine di lavorare su improvvisazioni. Ovviamente l'improvvisazione che fanno loro, hanno dei loro codici di movimento che rimontano con l'immediatezza del momento. Nel momento in cui hanno affrontato la neutra, mi ricordo che alcuni danzatori, tra l'altro particolarmente giovani, quindi forse con un particolare spirito, hanno persino rifiutato la maschera neutra, perché mi chiedevano, e questo è il dato negativo, cosa devo fare? Attenzione, che la cosa, perché c'è l'abitudine da parte di un certo tipo di danzatore a avere istruzione dal coreografo, quindi immaginare un'improvvisazione dove invece devi continuamente l'arte del togliere più che di aggiungere, allora diventa per loro. Però è stato molto interessante, perché a un certo punto fa nascere la questione, come dire, no? Non è acqua cheta. Allora anche per me è molto molto stimolante. Però per quello che riguarda lei, secondo me è molto bello leggere questa cosa, e poi magari tanto per chiudere, il più pazzo del Novecento, che era Artaud. Anche lui usa il termine pantomima, tanto per stare anche sulla linea. Per pantomima non pervertita intendo la pantomima diretta, in cui i gesti, anziché rappresentare parole, gruppi di frasi, vedi? Come nella nostra pantomima europea, abbiamo detto proprio 2 minuti fa, vecchia solo di 50 anni, vabbè, lui si riferisce al secolo precedente, è nata dalla deformazione.
Vecchia solo di 50 anni, cioè dice infatti, quello che si fa nel secondo Ottocento.
Praticamente.
Che è l'unico momento in cui succede questo.
È nata dalla deformazione delle parti mute della commedia dell'arte, quindi siamo anche in tema, rappresentano idee, atteggiamenti dello spirito, aspetti della natura, e ciò in modo effettivo, concreto, vale a dire evocando sempre oggetti o particolari naturali, al modo di quell'alfabeto orientale che rappresenta la notte come un albero sul quale un uccello ha già chiuso un occhio e comincia a chiudere anche l'altro. Cioè, lui usa il termine pantomima, però dice pantomima non pervertita, perché magari ancora storicamente non c'è la grande differenza tra pantomima e mimo corporeo astratto, perché siamo in un'epoca ancora di, come dire, dove questa differenza proprio sul piano anche tecnico non esisteva. Va bene?
finiamo con Arto.
Pare che meglio di così non si possa.
Venite allo spettacolo.
Ah beh, questo mi sembrava scontato.